Allora, abbiamo fatto una piccola introduzione, proprio piccola, sì. Poi Tony ha già dato così un suo commento in generale sul discorso queer, ma adesso tocca a te. E siamo partiti da il mitico Lupo Gori.
Fantastico, ormai è un...
Anzi, Lupo Gori, per essere precisi. Che, non so se vuoi anticipare tu chi, insomma, chi si nasconde dietro questo...
Sì, no, beh, interessante perché... ma chi si nasconde? Che si nasconde tutta una... Non siamo riusciti a ricostruire bene la genealogia, ma è tutta una famiglia. Questo è uno pseudonimo di tale Rodolfo De Mattei, che è figlio, forse, pare, di Roberto De Mattei, il quale cura tutta una serie di siti, tra cui quello su cui ha scritto questa recensione, diciamo, chiamiamola così. E niente, diciamo, è un gruppo sostanzialmente di autori, sia di siti web che di testate, legate alla come dire, ai gruppi cattolici più
estremisti
sì. Mi sembra la parola più, non osavo dire queer perché no. Comunque sono un po' strani in effetti ma comunque sì, più tradizionalisti, più fondamentalisti eccetera, che sembra così, se tu fai un giro sui loro siti, tipo questo Corrispondenze Romane, cioè questi, con questi nomi improbabili, sembra che passino il loro tempo a cercare sostanzialmente libri sul tema gender studies, eccetera, per come dire, lanciare i loro anatemi sulla distruzione della società, sullo scandalo della teoria del gender o dell'ideologia del gender, come la chiamano loro, che corrompe.
Certo,
bambini a scuola e
ma
così
perché
via.
Fondamentalmente sono dei nostalgici dell'Inquisizione, quindi molto probabilmente hanno questo bisogno di...
Sostanzialmente sì, la cosa carina secondo me che mi ha stupito è che siamo andati a pescare il manifesto queer vegan, obiettivamente, perché adesso non per essere troppo modesti, però insomma è un libro... stampato da una piccola casa editrice militante.
Non ve lo aspettavate, insomma.
A bassa tiratura, sinceramente non mi sarei aspettato che venisse notato da un'area così distante, insomma non era, come puoi immaginare, non è che fosse l'idea di curare un articolo del genere, una pubblicazione del genere, non comprendeva quella di raggiungere quel tipo di pubblico in sostanza. E insomma, quindi è piuttosto interessante, però in questa recensione insomma c'è tutto il loro scandalizzarsi rispetto a questa unione di due temi, di due istanze, no?
Cioè... Sì, anche se devo dire che la prima parte di questa recensione è anche abbastanza accurata, approfondita, con varie citazioni, insomma, parola per parola, quindi all'inizio è ancora passabile, poi naturalmente alla fine arriva lo sfogo dell'autore, sì.
Sì, ma io ti dirò che l'ho trovata veramente inaspettatamente accurata e anche, hanno veramente capito, mi sembra, i punti fondamentali del testo di Simonsen, perché a tratti si fa anche fatica a capire, come dici tu, nella prima parte è fatta bene, no? Si fa anche fatica a capire che siano dei detrattori, si scoprono poi, perché poi... Cioè, diciamo, tutti i punti che evidenziano nel libro poi rivelano che per loro sono motivo di orrore, sono un pericolo incredibile per la... Ma c'è un punto in cui lui dice proprio questa proposta porta alla dissoluzione totale della società. Cioè, questo è quello che ne hanno tratto.
Sì, sì, che è anche un punto abbastanza a suo favore, nel senso lui lo mette sul piano negativo, quando invece
infatti,
noi tutti la vediamo da un altro punto di vista.
Sì, sì. No, infatti in realtà c'è proprio questo un punto su cui per certi versi hanno capito bene anche il tipo di ottica, anche all'interno della teoria queer, che evidentemente loro un pochino conoscono, quale tipo di ottica sposa l'autore, che comunque... È un filone particolare, che è un filone che infatti alcuni hanno chiamato filone antisociale, no? Per distinguerlo da altri filoni più di matrice diversa, insomma, quindi non è neanche sbagliato. Poi c'è questa parte finale a cui accennavi tu, in cui sostanzialmente la loro preoccupazione, diciamo, a cui fanno riferimento in maniera non troppo velata, è che questa idea del perturbare i confini umano-animale insieme a quelli di genere porti a, non posso dire, a delle orge,
sì,
tra umani e quegli animali, in sostanza.
Esatto, perché sono fondamentalmente preoccupati dalla perversione nonché dal, esatto, caos schizofrenico, cioè queste,
sì,
cose,
sì,
che non riescono più a essere incasellate nel sociale in qualche modo, controllate e gestite dal loro,
sì,
ordine. Non...
È molto buffo che su uno di questi siti qui era apparsa, su cui appaiono tra l'altro, è vero che loro si occupano molto ovviamente dell'ideologia del gender, come la chiamano, però ci sono anche molti articoli su tematiche animaliste in cui loro sostanzialmente si scagliano con qualsiasi tipo di stanza animalista o antispecista, anche le più protezioniste, diciamo, perché mette in discussione l'ordine del creato, in sostanza, no? In cui gli animali stanno da una parte, gli umani sono più vicini a Dio, eccetera. E avevano già trattato la questione della zoorastia, quindi del sesso con animali, dicendo le cose che dicono anche tante associazioni animaliste, in sostanza, quindi denunciando questo problema, ma sorprendentemente però criticando gli animalisti, perché loro dicono proprio chiaramente, dicono, perché incredibile, questi animalisti si preoccupano del fatto che gli animali possano soffrire e non del vero problema della zoorastia, e cioè che in sostanza è una roba indecente, una perversione, ma contro i dettami divini, eccetera.
Certo.
Quindi la prospettiva,
sì, che poi scherzando, cioè, ci ridevamo anche su, nel senso che forse non sono neanche tanto preoccupati della perversione dell'umano sull'animale, ma quanto dell'animale sull'umano, no? Quindi
sì,
la paura della bestia poi intesa.
Sì, certo, che ovviamente in qualche modo è libera di avere anche rapporti con noi, anche rapporti proprio, nel,
certo,
senso di rapporti carnali, e addirittura anche in qualche modo è attiva, infatti nella risposta che è girata alle recensioni si ironizzava, no, su questo, sul fatto che, beh, peggio ancora per loro se poi sono, diciamo, gli animali che attivamente hanno dei rapporti con gli umani.
Sì, infatti possiamo comunque rimandare a chi volesse leggere la risposta che è uscita su antispecismo.net, che è intitolato Prima Froci, ora anche vegan, Satana è fra noi, ed è bellissima, invitiamo tutti a leggerla, magari se c'è tempo la leggeremo dopo, anche perché ci sta, anche perché la firma, voglio dire, di tutto merito, perché grazie di Dio, quindi insomma non si può fare a meno.
O grazie di Dio, non lo so.
Io l'ho letto come grazie di Dio. Perché siamo perversi. Comunque, a parte questa nota, tra il bizzarro e il divertente, ma anche abbastanza inquietante, trovo.
Io vorrei magari che facessimo un attimo un passo indietro per, certo, tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che non hanno magari avuto occasione di venire in contatto con questo libro. Prima abbiamo citato un passo che dice appunto che l'essere queer e l'essere vegan entrano in rotta di collisione con la norma, secondo modalità differenti ma correlate. Non siamo andati avanti, diciamo, a leggere il testo, proprio perché volevamo che tu ci riassumessi un po' in che cosa consiste questa rottura con la norma,
certo,
e in che modalità si esprime, proprio per un po' descrivere quello che poi è il contenuto stesso del libro, no?
Certo, no, beh, infatti questo è il punto centrale, diciamo, no? Cioè,
sì,
noi abbiamo definito nella prefazione questa unione tra le due tematiche come qualcosa di diverso da un matrimonio di interesse, no? Nel senso che non è solo l'operazione di dire, ci sono due movimenti che in qualche modo contestano qualcosa dell'esistente, quindi, come dire, possono andare a braccetto così, no? Ma il punto è che Simonsen, cioè, trova proprio dei punti di contatto reali con delle differenze. E questa idea, come dire, di contestare la norma profondamente, tanto per dire forse una prima differenza che si fa capire, per certi versi è sulla consapevolezza, cioè nel senso che se tu pensi al movimento queer, diciamo, ammesso che si possa usare un'etichetta del genere, però insomma tutto quell'ambito che è da una parte una teoria anche accademica, no? Anche altamente elaborata, dall'altra però anche dei movimenti sociali e una commissione tra i due, sostanzialmente un movimento che è ben consapevole di mettere in discussione un ordine normativo che diciamo è quello eterocentrico, no? Cioè quello che vuole l'ordine sociale basato nei casi più rigidi, diciamo sulla famiglia patriarcale o comunque quantomeno sul rapporto di tipo eterosessuale e nel migliore dei casi su una tolleranza più o meno ipocrita di altri tipi di rapporti o di come dire, di affettività. E quindi diciamo qui c'è una contestazione di una norma dominante e fondamentale, cioè molto molto profonda diciamo nelle persone, nella società, che è una però una rottura consapevole, cioè se c'è proprio una teorizzazione eccetera, mentre nell'ambito vegan la rottura di una norma che diciamo che può essere la norma carnivora, se ci limitiamo alla dieta, ma forse è meglio dire la norma proprio antropocentrica, no? Cioè un assetto delle cose che vede in posizioni diverse gli umani rispetto alle altre specie, questo tipo di rottura non è così esplicita, non è così consapevole da parte degli attivisti, perché per tanti motivi, che tra l'altro abbiamo cercato anche un po' di approfondire nell'intervista a Simonsen, ma per esempio perché non sempre il veganismo, anzi molto spesso ormai il veganismo non si vive come una vera e propria rottura con l'ordine sociale, ma semplicemente come una blanda contestazione nel migliore dei casi di un aspetto marginale, cioè quello del fatto che vengano prodotti una serie di merci a partire da corpi di animali o sfruttamento animale. E quindi diciamo in quel senso lui spesso denuncia sostanzialmente che il veganismo oggi spesso si riduce a essere, come dire, uno stile di consumo alternativo e niente di più, insomma. Mentre il suo potenziale da quel punto di vista è simile a quello del queer in riguardo al genere, nel senso che qui invece diciamo riguardo alla specie e rapporti di forza proprio tra umani e non umani, potrebbe essere sia a livello di rivendicazioni generali sia anche proprio a livello, come dire, personale, di rapporti tra individui, potrebbe essere qualcosa di dirompente, no? Perché è qualcosa che ricorda in continuazione, direi 4 volte al giorno quantomeno, visto il numero dei pasti che consumiamo spesso tra l'altro con altre persone, non da soli, che ricorda sempre che buona parte dell'economia, che le nostre vite, il nostro modo di sostentarci proprio è costruito su una violenza istituzionalizzata nei confronti di animali come noi poi.
Certo, proprio riguardo a questo nel libro vengono anche citati alcuni esempi di come la rottura che comporta il diventare vegan poi vada ad interferire anche con i rapporti appunto con le persone che si stanno attorno, che non riescono ad accettare, a fare propria e ad apprezzare quella che viene tra virgolette chiamata devianza. Così, no? La devianza rispetto alla normalità e la normalizzazione che viene effettuata dalla società circostante, e anche poi viene messa in luce, diciamo, la correlazione tra il tra virgolette disgusto che viene provato verso una persona vegana e verso una persona queer.
Esatto.
Attraverso l'associazione carne uguale macismo, no?
Esatto.
Se vuoi parlarcene un po' anche di
sì.
Questo, sì.
Beh, lui innanzitutto c'è da dire che Simonsen adotta un punto di vista maschile, no? per sua collocazione personale, e se vogliamo anche eterosessuale, nel senso di persona che viene percepita come eterosessuale, e su cui, come dire, i giudizi altrui, gli atteggiamenti altrui riguardo al veganismo agiscono come agiscono su un eterosessuale. Quindi diciamo è una visione molto parziale, ce ne sono altre. Lui cita per esempio Carol Adams, che diciamo ha fatto tutta un'opera ben più complessa per altri versi, di decostruzione della società carnivora, dell'abitudine di mangiare carne, eccetera, da un punto di vista femminile, cioè dell'impatto che ha sulla percezione di cosa è femminile, eccetera, eccetera. E dal punto di vista maschile, quindi lui si scontra con questa cosa con cui, diciamo, la maggior parte dei vegetariani o vegani maschi si sono scontrati, che è l'associazione con l'omosessualità, no? Cioè, non mangerà carne se non finocchio, insomma, detto in termini molto semplici, cioè a volte è capitato di sentirlo anche proprio così, esplicitamente, ma insomma, velatamente questa è un po' il tipo di accusa che viene fatta.
Certo.
E questo perché la carne ha dietro tutta una serie di connotazioni simboliche, si porta dietro una serie di rapporti di forza. È molto complesso il discorso, però basti pensare che praticamente in tutte le culture, in tutti i periodi, e diciamo, se pensiamo all'Occidente industrializzato, in tutte le classi sociali, per esempio la carne ha segnato anche le distinzioni di genere oltre che di classe, per cui la carne non è solo l'alimento che mangiano i ricchi più dei poveri, tanto per dire una cosa ovvia, ma anche l'alimento che nelle famiglie viene riservato più ai maschi che alle femmine, eccetera eccetera, che le femmine cucinano per i maschi e così via. E quindi sostanzialmente rompere con l'ordine specista rifiutandosi di mangiare la carne è qualcosa di simile alla rottura effettivamente dell'ordine eterocentrico, per chi diciamo, ha un orientamento sessuale non conforme. E lui cita delle cose, c'è un passaggio, forse riesco anche a leggere, ce l'ho qui, allora, in cui lui accosta proprio addirittura diciamo, la dichiarazione di non mangiare la carne al coming out, all'outing omosessuale, no? Di individui queer o anche solo omosessuali. E parla di se stesso, no? Cioè dice: quando informai i miei genitori che intendevo diventare vegano, mia madre scoppiò in lacrime e disse: come potrò ancora cucinare per te? Nel mio contesto familiare il perturbamento non intenzionale causato dalla mia scelta suonò a dir poco straniante. Qui il ruolo di mia madre come nutrice veniva a suo modo di vedere messo a repentaglio, e ogni pasto che avrei consumato in famiglia avrebbe sfidato abitudini alimentari condivise, antropocentriche. Rifiutando non tanto il cibo animale, quanto, peggio ancora, la modalità stessa dello stare assieme, che si realizza intorno al desco familiare, sarei diventato un guastafeste, quello che si mette di traverso nella solidarietà organica. La mia decisione aveva messo in dubbio la funzione della tavola, il luogo della coesione familiare, il cameratismo, la forza affettiva che mi legava al resto della famiglia non poteva più essere data per scontata. Opponendosi all'uccisione di esseri di altre specie, i vegani possono effettivamente, ironicamente, trasformarsi negli assassini della gioia familiare. Niente più pasti felici insieme. Non solo, dato che in futuro mia madre non avrebbe più potuto continuare a svolgere lo stesso lavoro di servizio femminile, per me e per gli altri componenti della mia famiglia, la mia scelta poneva in discussione anche l'ordine eterocentrato dello spazio domestico. Quindi
era esattamente il passaggio che stavo per leggerti.
Sì, anche, ok.
Anche perché penso che l'abbiamo vissuto e forse lo stiamo continuando a vivere spesso,
sì, certo,
sulla nostra pelle. Ecco.
Sì, sì, no, infatti è una cosa. No, è bello anche che poi lui, diciamo, parte da questo aspetto personale che non a caso, tra l'altro, tocca per certi versi una minoranza di vegetariani, perché la maggior parte dei vegetariani, anche questo, diciamo, è sottolineato da altri autori, autrici, mi viene in mente per esempio Clot Taylor in America, ha fatto degli studi su questo, una serie di considerazioni. La maggior parte dei vegetariani e vegani sono vegetariane e vegane, cioè sono donne in realtà. Cioè, paradossalmente qui abbiamo un caso in cui è più facile, tra virgolette, a livello, come dire, di odio simbolico, di resistenza della società, eccetera, forse per una donna che per un uomo smettere di mangiare carne. E quindi lui qui ha, diciamo, ha accostato proprio l'outing, diciamo, quindi di fatto ha parlato di outing vegetariano, e quello che tu accennavi prima, che è stato chiamato in alcuni paesi con il termine vegefobia, che è proprio costruito sul calco di omofobia, è quello a cui fa riferimento lui come, come dire, resistenza all'espressione di un'istanza di solidarietà. Perché poi in fondo, se tu dici io non mangio la carne, il latte, le uova perché mi fa bene alla salute, nessuno, diciamo, ti più di tanto ti prende in giro, ti osteggia o si mette di traverso. Se tu dici che è per motivi ecologici, probabilmente anche questo viene in parte accettato, ma dire esplicitamente che il motivo è sostanzialmente neanche uno stile di consumo, come diciamo prima, ma fondamentalmente un motivo politico, perché no? Cioè è una, certo, una forma di solidarietà concreta con degli oppressi, diciamo, certo, per dirla in maniera un po' banale. E quindi nel momento in cui tu affermi questo, chi mangia la carne si trova, senza volerlo colpevolizzare troppo, però si trova dalla parte dell'oppressore, diciamo, come tipo di scelta di campo, diciamo.
Ma infatti è quella che patiscono di più, poi fondamentalmente.
Esatto.
È quella su cui più battiamo, ma anche perché fondamentalmente ci crediamo, cioè non è che ne facciamo, esatto, solo così una rivendicazione per fare uno smacco o puntare a una superiorità o colpevolizzare così gratuitamente. Ma
c'è da dire che, diciamo, questo fenomeno, appunto, che, diciamo, con una parola che a me personalmente piace, tra l'altro perché è evocativa, che è la vegefobia, ha comunque delle grosse differenze dal fenomeno dell'omofobia o dell'omotransfobia. E lo stesso Simonsen lo dice chiaramente quando dice, però ovviamente ricordiamoci che vegetariani non vengono ammazzati, non si suicidano, certo, perché quindi, diciamo, questo è chiaro. Lo dico perché in questi mesi ci sono state un po' di stazioni anche molto interessanti, di presentazioni o di discussioni sul tema, anche in circoli LGBT, in situazioni anche di persone non vegetariane, tra l'altro, però magari più vicine al movimento queer, così, in cui, cioè, questo è stato oggetto anche di discussioni piuttosto intense, più interessanti, tra l'altro, ma diciamo, va anche precisato questo effettivamente, no?
Sì, che non si intende comunque svilire, penso che non fosse assolutamente nelle intenzioni di Simonsen svilire quelle che possono essere delle problematiche di vissuto da parte di queer pesanti, cioè al di là del fatto di interfacciarti a livello familiare con tutti quelli che di sociale, eccetera, cioè obiettivamente
no assolutamente, certo, però cioè, certi meccanismi, diciamo, ne cito uno per dire che secondo me è molto interessante, che già, diciamo, in parte compariva nel lavoro di Carol Adams e riguarda invece le donne, o di più le donne comunque, è quello della patologizzazione. Cioè, in realtà pensiamo a quanto, soprattutto sui soggetti meno difesi, quindi per esempio le adolescenti femmine, ci sono pochi studi su questo, ma qualcuno in realtà è stato citato in qualche testo, quante provano a diventare vegetariane, e questo loro tentativo, questo loro desiderio viene interpretato con categorie patologiche, l'anoressia, la bulimia, l'ortoressia, categorie che sono, che ancora mischiano, in qualche modo sfruttano un potenziamento reciproco di, diciamo in questo caso, specismo e maschilismo, per cui no, cioè sono in parte malattie tipicamente femminili, e direi anche adultismo, nel senso che no, per esempio qui l'idea è di una persona che non è del tutto in grado di intendere perché è ancora giovane, è ipersensibile perché è una femmina, e quindi si può dire tutto di questa scelta vegetariana, tranne che probabilmente l'unica cosa significativa, e cioè che qualcuno ha aperto gli occhi e ha capito la questione e ha deciso di non essere complice di una violenza. È una cosa anche banale, e non c'è bisogno di essere adulti, sicuramente non di essere maschi, non di essere troppo colti per capirlo, insomma. Cioè,
beh, ma obiettivamente è più facile patologizzare
esatto,
una persona,
sì,
piuttosto che riflettere, ammettere, diciamo così, le tematiche che invece vuol portare avanti, insomma.
Certo.
È la strada, è la strada più semplice. Sì, poi l'altra riflessione anche interessante era quella sul parallelismo diciamo così, di devianza sul discorso riproduttivo, no? Fa anche una critica alle campagne pubblicitarie della PETA in merito, se vuoi accennare anche a questo, perché l'ho trovato anche particolarmente...
Beh, allora, diciamo, riguardo alla PETA, parto dal fondo, riguardo alla PETA o PITA, loro, diciamo, sono stati, come è noto, oggetto di critiche, per fortuna.
E ci stanno.
Da più parti, soprattutto per il maschilismo, diciamo, per l'immagine della donna, come dire, pornografica nel senso brutto,
ammiccante,
esatto, sì, cioè pornografica
la
nel senso di
animalista,
esatto, insomma, che si rifà ai codici, come dire, di sia di bellezza che di disponibilità sessuale, che di stupidità, anche se vuoi, eccetera, della donna, che vengono diffusi dalle pubblicità e che sono moneta corrente oggi. Però lui, secondo me, sottolinea, prende questo video contro gli indumenti, i prodotti derivati dallo sfruttamento animale, in cui c'è questo, mi pare Pamela Anderson o qualcuno del genere, che fa la
sì, è sempre lei, figuriamoci,
sempre lei che fa la doganiera, il controllo alla dogana di un aeroporto, e appunto si immagina in qualche modo, è molto interessante perché si immagina, cioè, come dire, ci restituisce l'idea del mondo ideale della PITA, un mondo in cui lo sfruttamento degli animali viene, intanto pensiamo già al fatto che è un mondo, no, di controlli doganali profondi, diciamo, no? Cioè peggio di quelli che sono oggi, con metal detector, eccetera, eccetera, sui corpi delle persone. Quindi, cioè, non c'è nessun tipo di messa in discussione di questo.
Assolutamente, anzi.
Già questo è una prima cosa. Ma mettiamo anche questo fosse metaforico in qualche modo, forse in secondo piano, però è interessante perché lei appunto fa passare, insomma, deve beccare quelli che passano alla dogana con delle robe di derivazione animale, e quello che ne emerge è che sostanzialmente quelli giusti, quelli buoni che passano tranquillamente, sono una coppia, la perfetta coppia eterosessuale, ma non solo, sana, cioè dai corpi perfettamente sani, più che sani, ultra sani, anormali, loro diciamo, perché non è che si vedono facilmente corpi così sani, diciamo, bellissimi rispetto ai cliché, e bianchi, ovviamente, no? Quindi, diciamo, ci sono c'è tutta l'adesione a tutta una serie di stereotipi, tra cui lui sottolinea in particolare quello proprio dell'eterocentrismo. Quindi, come con altre pubblicità, appunto, diciamo un po' maciste o pornografiche nel senso maschilista del termine, come in altre pubblicità, la pita qui cosa fa sostanzialmente? Dice, mettiamo in discussione il consumo di animali, ma senza mettere in discussione minimamente, anzi rinforzando, aderendo proprio entusiasticamente a tutti quegli altri pezzi dell'ordine simbolico